una contadina e maestra di vita, Teresa Manganiello. Parte prima, Teresa, figlia di famiglia. Capitolo ottavo. Una culla per Capodanno, 1849. Il Capodanno 1849 sarebbe potuto essere doppiamente festoso per la già numerosa famiglia di Romualdo Manganiello e Rosaria Lepore. Quel giorno iniziava non soltanto un nuovo anno civile, ma arrivava in casa una nuova creatura. Secondo l'atto anagrafico, la nuova arrivata vide la luce alle ore 4 del primo dell'anno. Era l'undicesima della serie ed era una femminuccia. Il re di Napoli acquistava una nuova regnicola. Quel capodanno però non si presentava né sereno né gioioso. Tensioni, conflitti e disordini caratterizzavano ancora la vita del regno di Napoli e dei suoi sudditi ed avevano riflessi anche a Montefusco, come capoluogo della provincia ulteriore. In particolare, si erano soltanto attenuati, ma non erano del tutto spenti gli echi dei celebri moti della primavera dell'anno 1848 appena trascorso, che ebbero la drammatica appendice di disordini la metà di maggio di quell'anno. A conti fatti, si può dire che l'esistenza della neonata fu contrassegnata dalla sofferenza e dalla croce fin dal suo concepimento, e da esse fu accompagnata anche la sua gestazione nel seno della madre Rosaria. Certo che proprio nei giorni a ridosso della nascita avvennero fatti talmente gravi da non lasciare in pace una famiglia cattolica come quella di Romualdo Manganiello. Appena una settimana dopo la venuta alla luce della fanciulla, il pastore della diocesi di Benevento, Cardinal Carafa, dei duchi di Traetto, fu costretto ad abbandonare il suo gregge e a prendere la via dell'esilio. La gioia, dunque, dell'undicesima nascita in casa Manganiello fu associata all'amaro di episodi incresciosi che non potevano non avere risonanza anche a Montefusco e a Sant'Egidio. Ma dentro la famiglia stessa Manganiello c'erano gravi motivi di turbamento e di tristezza. Era ancora molto viva l'angoscia per due recentissimi lutti che l'avevano colpita. Secondo i certificati anagrafici, risulta che solo 3 settimane prima dalla nascita di Teresa morirono a distanza di 2 giorni l'uno dall'altro 2 suoi fratellini di 3 e 4 anni di età. Francesco, che morì il 7 dicembre 1848, nato nel 1846, e Giovanni, che morì 2 giorni dopo ed era nato nel settembre del 1845. Sicuramente penosa fu per i due genitori la perdita di questi 2 figli maschi nel giro di soli 2 giorni. Immaginarsi soprattutto lo stato d'animo della mamma mentre piangeva la morte di 2 sue creature già partorite e allevate, provava forse già le avvisaglie del parto imminente per dare alla luce la nuova incognita creatura. La venuta al mondo di Teresa dovette dunque certamente essere accompagnata da contrapposti sentimenti dei genitori, specialmente di mamma Rosaria. Trepidazione e forse anche paura da una parte, e speranza e gioia dall'altra. Superati i primi momenti di comprensibile incertezza, la gioia di una nuova vita prese il sopravvento. La neonata era lì, viva e vitale, e col suo pianto insistente dava chiari segnali di aver voglia di vivere. Papa Romualdo, ormai quarantenne, come aveva fatto per i primi 10 figli appena nati, prese tra le braccia la neonata e in compagnia di 2 suoi amici, Giovanni de Iulis, bracciante, e di Benedetto de Iulio, calzolaio, che dovevano fungere da testimoni, si avviò verso il palazzo comunale. Erano le 20 del 2 gennaio. Presumibilmente la giornata era fredda, ventosa e le strade forse innevate, come erano abitualmente a Montefusco le giornate in pieno inverno. Ma che importa, uno scialle ruvido e pesante per riparare la neonata, e via! 2 buoni chilometri a piedi per arrivare al paese e a raggiungere il municipio. Li attendeva il sindaco, Antonio De Martino, davanti al quale papà Romualdo, scoprendo per un attimo la sua creatura, dichiarò con volto sereno e voce commossa che era sua, nato il giorno prima nella sua abitazione in Contrada Serrone alle ore 4 da sua moglie Rosaria Lepore, di 36 anni, e che doveva chiamarsi Teresa. Il sindaco redasse l'atto formale di nascita, ne rilesse il testo integrale al padre e ai testimoni, che inclinavano il capo in segno di assenso, e appose firma e timbro sul registro. Il papà e i 2 testimoni si contentarono di fare un segno di croce, perché analfabeti. Montefusco contava una nuova cittadina. Certo, nessuno avrebbe mai sospettato che oltre 100 anni dopo qualcuno avrebbe avuto interesse a cercare quel registro e il nome di quella creatura, perché avviata a diventare per Montefusco una gloria. Ma non fu quella l'unica emozione per quel 2 gennaio 1849 in casa Manganiello. Oltre che come cittadina, la neonata doveva figurare anche come cristiana. Erano quelli i tempi in cui, in una famiglia cristiana, mal si tollerava che i figli restassero per settimane o mesi, quando non per anni, privi della divina vita.